Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
A 13 anni non conoscevo più l'altra mia madre. Questo è l'incipit, ormai diventato veramente molto famoso, dell'Arminuta, romanzo di successo di Donatella Di Pietrantonio, premio Campiello nel 2017. Raccontava la storia di una bambina cresciuta dagli zii e poi a 13 anni restituita proprio ai genitori biologici, in una famiglia povera e arretrata dell'entroterra abruzzese. Ora quella protagonista e soprattutto sua sorella Adriana tornano in Borgo Sud, pubblicato da Einaudi. Questo è un romanzo che può essere letto indipendentemente dal primo, però se volete un consiglio proprio spassionato, leggeteli entrambi perché sono veramente due romanzi molto belli, dalla scrittura poetica e intensa. In Borgo Sud, l'Arminuta ormai è diventata una donna, ha lasciato l'Abruzzo, vive a Grenoble in Francia dove insegna all'università. Deve tornare in Italia perché, diciamo, c'è un'emergenza che non specifichiamo e questa è l'occasione per fare il punto su quanto successo sia a lei che a sua sorella Adriana nel corso degli anni. Donatella Di Pietrantonio, già da tempo ormai, quando all'epoca parlavamo dell'Arminuta, tu hai sempre detto che Adriana ti chiedeva più spazio, insomma Adriana in qualche modo voleva tornare e aveva bisogno di essere raccontata ulteriormente, insomma adesso quel momento è arrivato.
Sì, me lo chiedeva già da subito, quando ho consegnato all'editore l'Arminuta, Adriana era già impaziente e Borgo Sud è stato in qualche modo mantenere una promessa che avevo fatto a lei e all'Arminuta stessa, alla voce narrante, di continuare a seguirle nella vita adulta, nei loro amori, nei matrimoni, in quel loro scontare da grandi le conseguenze del disamore che avevano patito nella famiglia di origine.
Ecco, a proposito di disamore, diciamo che il rapporto fra l'Arminuta, io continuo a chiamarla così, e Adriana è fatto di amore, ma è fatto anche di respingimenti. Leggo alcune frasi del tuo romanzo. È stato sempre così con mia sorella. Da un momento all'altro può suscitarmi struggenti tenerezze e rabbie furibonde. E poi provavo forte il disagio di essere sua sorella. E infine, da ragazzine eravamo inseparabili, poi avevamo imparato a perderci. Ecco, nel corso degli anni come è cambiato, come si è evoluto il rapporto fra l'Arminuta e Adriana?
Hanno imparato appunto a perdersi e quindi sono andate poi nella vita in direzioni molto diverse, potremmo dire opposte, perché l'Arminuta è molto più razionale, strutturata, e costruisce anche una carriera basata sullo studio, mentre Adriana è la solita impulsiva, scapestrata, vive senza rete, si getta in tutte le situazioni, però quello che le accomuna è quel vuoto di amore originario e anche questo rapporto che può essere sì discontinuo, ma nello stesso tempo è sempre solido, è un rapporto incondizionato, quello della loro sorellanza. A un certo punto l'Arminuta dice anche che ognuna di loro aveva in fondo la certezza dell'altra e nel campo degli affetti in fondo è l'unica certezza che hanno.
Ecco, torna spesso il discorso del vuoto interiore, del disamore appunto familiare, perché l'avevamo già visto nell'Arminuta, i genitori, la madre e il padre di queste due ragazze sono persone dure, aspre, a tratti anche anaffettive. C'è un periodo, e tu lo descrivi in Borgo Sud, in cui l'Arminuta e Adriana da ragazze vivono insieme a Pescara e ritornano al sabato, tornano appunto al paese, e tu scrivi: per ricongiungermi come Adriana umana ha la stessa radice dolorosa. E poi a proposito della madre, dici: mia madre è sempre stata imprevedibile, aveva delle attenzioni inaspettate, poi tornava a chiudersi. Se l'avessi saputo da giovane, avrei risparmiato le forze, se avessi saputo che il suo affetto non dipendeva da me. Ecco, che rapporto hanno le due con la madre, poi anche col padre, e quanto pesa questa famiglia molto particolare nelle loro vite?
Il problema più grosso credo che sia proprio quello della imprevedibilità, soprattutto per quanto riguarda la madre, perché in fondo una madre del tutto anaffettiva, se esiste, o del tutto assente, ti costringe a costruire delle difese che sono sempre valide. Invece una madre...
Ecco, invece loro non sapevano che aspettarsi da questa madre,
esatto,
giusto?
Esatto, e questi suoi rari momenti di attenzione, di cura nei loro confronti, le costringe a una rincorsa continua. Loro per tutta la vita rincorrono questi momenti, cercano di conquistarli, cercano di meritarseli. E questo, insomma, nella frase che hai letto prima si sente, no? È solo da adulta, da molto adulta, che la minuta arriva alla conclusione: non dipendeva da me. Ma intanto c'è questo continuo bisogno, questa speranza che mai si esaurisce. E poi è ovvio che una relazione con il materno di questo tipo influenza e in una qualche misura determina tutte le relazioni future. E Adriana e la sorella scelgono dei compagni, trovano degli amori per bisogno, non per desiderio. E sicuramente legarsi a qualcuno per soddisfare dei bisogni antichi, per rispondere a un dolore stratificato fin dall'infanzia, non è un buon prerequisito per la durata di un matrimonio.
E veniamo appunto ai rapporti che sia Adriana che l'Arminuta hanno appunto con i compagni della loro vita, perché vediamo che Adriana ha questa lunghissima relazione con Rafael, questo pescatore di Borgo Sud, un po' scapestrato, sempre pieno di debiti, lei che va sempre dietro a quest'uomo un po', insomma, incostante. E invece l'Arminuta si sposa, lei lo dice, a 25 anni, quindi relativamente presto, con Piero. Anche qui lo possiamo anticipare, c'è una rottura, perché fin dalle prime pagine si capisce che l'Arminuta a Grenoble vive da sola, quindi si è già separata dal marito. Non diciamo le ragioni della rottura del matrimonio, però possiamo dire che spesso la persona che ci è accanto ci è completamente sconosciuta.
La persona che c'è accanto ci è completamente sconosciuta, ma nel caso di Piero è anche in larga parte sconosciuta a se stessa. E quindi, tornando a quello che dicevamo poco fa, no? Di questi matrimoni giovanili contratti, e mi fa sorridere che si usi il verbo usato per le infezioni, contratti non con un progetto consapevole di vita, ma come una collusione di bisogni. Allora anche Piero ha dei bisogni, delle paure, scappa da qualcosa, e così l'Arminuta. Si incontrano lungo la via della fuga e pensano di condividere tutto il cammino futuro insieme. Ma come si fa se non ci si è ancora individuati? Parlo soprattutto per Piero, che non si è ancora trovato, non sa ancora veramente chi è e che cosa desidera. Per cui questi matrimoni non possono poi che deflagrare.
Ecco, tornando invece all'Arminuta e ad Adriana, sono sicuramente due persone molto diverse. Adriana ha lasciato la scuola a 15 anni, è andata a lavorare in campagna, fa insomma i lavoretti più disparati. Invece l'Arminuta, fin da subito, anche perché era cresciuta appunto in un'altra famiglia, ha studiato, poi va all'università, diventa a sua volta docente universitaria. Quindi c'è una disparità culturale fra loro. Loro la sentono questa differenza culturale o no?
Secondo me la sentono molto forte e di questa differenza culturale sono anche in larga parte consapevoli. E, in una scena Adriana, presentando la sorella a Rafael, dice: questa è Sorema, quella che studia. E, per cui ognuna delle due ha ben presente, tra loro sì che si conoscono tra sorelle, e però sono anche complementari, sono capaci di completarsi l'una con l'altra. Per esempio, sempre Adriana, no, dice alla sorella: tu sei tutta coccia, cioè tutta testa, eccetera, però hai poche attitudini pratiche. Oppure in un altro momento dice: sì, ma tu e Piero ve la godete un po' la vita. Quindi in qualche modo si completano e guardano l'una all'altra con un po' di sufficienza anche e un po' di invidia, ma non è mai un'invidia distruttiva. Ecco, Adriana, per esempio, guarda la sorella che sì, è così colta, eccetera, però poi non è molto abile con le mani, con la manualità. E quindi la ammira, ma nello stesso tempo la sminuisce. Sanno bene quali sono i loro punti di forza e quali le debolezze.
Io mi fermo qui perché non voglio raccontare altro di questo romanzo, perché bisogna veramente leggerlo per apprezzare sia la scrittura che la bellezza della storia. Grazie allora a Donatella Di Pietrantonio, ora in libreria con Borgo Sud, pubblicato da Einaudi. Grazie Donatella.
Grazie, grazie Alessandra, saluti agli ascoltatori.
Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
Il microfono dello smartwatch sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso, e quindi ci dice di lavare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi.
La gente, se ha a disposizione un giga, lo usa tutto. Se ne ha due, lo usa tutto. E già non bastano.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Ma è possibile che c'è? Le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto?
Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte?
No.
Ah, ecco, si capisce.
Effetto Notte, di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24.
In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo.
Il cacciatore di libri.
Raccontare la storia della propria famiglia, di tre generazioni divise fra la Sicilia, il Nord Italia, la Svizzera, una storia che si concentra sul rapporto padre-figlio e che verrà segnata profondamente da un lutto. Tutto questo è il romanzo Noi di Paolo Di Stefano, pubblicato da Bompiani. Lo scrittore decide di raccontare questa storia a partire dal nonno, che era detto Don Giovanni U Crocifisso, che abitava ad Avola in Sicilia, definito anche pecoraio, piccolo proprietario terriero e femminaro per i tanti tradimenti. Poi c'è il padre Vannuzzo, vessato da questo padre autoritario e violento, sempre in bilico fra l'attaccamento alla sua terra ad Avola e la vita in altre città, Milano, Mandello Allario, Lugano e così via. E infine c'è Paolo, l'autore, la voce narrante di questo romanzo, a cui si affianca un'altra voce che fa quasi da controcanto. È la voce di Claudio, il fratellino morto nel 67 per leucemia. Una voce che lo insegue da anni e quasi lo spinge a scrivere. Paolo, perché hai voluto narrare questa storia facendo comparire fin dall'inizio del romanzo la voce di Claudio, che inizialmente è più timida e poi naturalmente prende il sopravvento quando si arriva alla descrizione degli eventi che lo riguardano direttamente?
Ma guarda, perché in realtà questo libro nasce proprio dal mio dialogo con mio fratello, cioè dopo la morte di mio fratello io ho convissuto con lui, con la sua voce per tanti anni. Naturalmente all'inizio si trattava di una voce paurosa per me, quasi terribile, quasi da incubo, per cui me la sentivo addosso come fosse qualcosa che incombeva su di me, mentre a poco mi sono liberato, naturalmente con gli anni, mi sono liberato da questa angoscia e la voce di mio fratello è diventata una voce molto più varia, molto più variabile, molto più anche qua e là scherzosa, affettuosa, a volte con qualche rimpianto e qualche rimprovero, però una voce molto più affabile. E da lì ho cominciato a pensare che forse avrei potuto scrivere di questo mio rapporto con questa voce, con questa assenza che però è rimasta come una presenza.
Ecco, infatti questa voce, che poi viene riportata nel romanzo giusto per far capire agli ascoltatori in rosso rispetto al nero del resto della narrazione, è presente fin dall'inizio e fa ogni tanto da contrappunto, fa dei commenti alle vicende che vengono narrate. Abbiamo detto che questa è soprattutto una storia familiare fatta di rapporti fra padri e figli. Abbiamo già citato insomma il capostipite, tuo nonno Don Giovanni o Crocifisso, che tu descrivi come un uomo veramente aspro, duro, era anche violento nei confronti della moglie e del figlio. Che idea ti sei fatto appunto di Don Giovanni o Crocifisso, cercando di naturalmente parlare con le persone della tua famiglia e ricostruire quanto era accaduto?
Ma intanto io me lo ricordo, perché ovviamente l'ho conosciuto essendo mio nonno, e l'ho conosciuto
è morto nel 1980, se non ricordo male, quindi.
nell'80, quindi io ero grande, insomma ho avuto modo di conoscerlo abbastanza bene. Poi naturalmente nel ricordo, nella memoria, nella ricostruzione del personaggio, della sua vita, del suo carattere, del suo rapporto con mio padre, è venuta fuori una personalità molto più complessa e variegata rispetto a quello che io pensavo, rispetto a quello che mi raccontava anche mio padre, cioè quello che hai detto tu esattamente: un uomo violento, una bestia d'uomo che tradiva la moglie, che menava, insomma picchiava spesso e volentieri mio padre. E però poi alla fine, rivedendo per esempio alcune cose che mi erano sfuggite lì per lì, per esempio il rapporto con mio fratello,
è stato un nonno tenero, perché la voce appunto di tuo fratello nel romanzo lo ricorda come un nonno molto presente e affettuoso, quindi a volte le persone sanno comportarsi in modo diverso.
Infatti per me è stata una sorpresa, devo dirti, è stata proprio una sorpresa ripensare a quest'uomo e rivalutare certi aspetti di un uomo che lì per lì appunto mi sembrava tutto d'un pezzo. Le persone, i personaggi magari poi quando diventano letteratura diventano qualche cosa di più umano persino, no? Di più, più sfumato.
Tu sai perché abbiamo avuto modo di studiarli meglio per raccontarli agli altri. Ecco, il rapporto però fra tuo nonno e tuo padre non era dei più semplici, eppure era un rapporto di amore ed odio fondamentale nella vita di Vannuzzo, tuo padre. A un certo punto tu scrivi, questo sarebbe il punto di vista di tua mamma: con suo padre, vostro padre aveva una cosa strana di odio totale, ma anche di amore totale, fatto di spavento e soggezione. In certi momenti l'avrebbe scannato e si sarebbe fatto scannare. In altri momenti non riusciva a contraddirlo mai. Era un agnellino che pendeva dalle sue labbra. Questo rapporto è stato fondante nella vita di Vannuzzo.
È stato un rapporto fondamentale sin dall'inizio. Vannuzzo imposta la sua vita sul rapporto con suo padre. A un certo punto fugge giovanissimo da casa, poi a un certo punto decide di, nei primi anni 50, decide addirittura di spostarsi verso Milano per stare lontano da suo padre, da questo uomo insopportabile. A Milano non riesce a rimanere, quindi a un certo punto ritorna. Tutta la sua vita viene impostata su questa presenza ossessiva e molto ingombrante che è la presenza di suo padre. E anche qui però le cose non sono così nette come forse in un primo momento si potrebbe pensare. Non è tutto nero e tutto bianco, ci sono delle sfumature intermedie che sono interessanti, che stanno proprio dentro le parole di mia madre, cioè questa alternanza, questo modo di essere sempre molto un po' forse non dirò ambiguo, ma sicuramente diverso, multiforme, sfumato, ambivalente, ecco. Quindi non c'è una fuga definitiva, c'è una fuga e c'è sempre un ritorno.
Ecco, c'è da dire che la vita di Vannuzzo è stata anche particolarmente appassionante, perché attraverso la vita di Vannuzzo noi lettori vediamo anche una parte della storia dell'Italia. Lui nel 52 va prima a Lodi, poi a Milano, poi ritorna in Sicilia, insomma c'è anche tanta storia con la S maiuscola in questo romanzo.
E a questo tengo molto, perché anche il titolo Noi vorrebbe essere un titolo che contiene una storia collettiva e momenti di storia collettiva italiana ce n'è parecchi in questo libro. Uno è appunto questo degli anni 50, i primissimi anni 50, in una Milano che accoglie con molte difficoltà il giovane Vannuzzo, ma non solo lui, insomma, un emigrante siciliano. Vannuzzo si ritrova, mio padre si ritrova lì, disperso in questa città, in questa metropoli così difficile. Poi c'è, ancora prima, c'è lo sbarco degli anglo-americani in Sicilia, raccontata da questa voce, che è una voce che io ho raccolto proprio ad Avola, di questa novantenne, di questa vecchia signora che ricordava ancora quei giorni tra l'8, il 9, il 10 luglio del 44. Ma sono momenti appunto di storia collettiva che non hanno niente di intimistico. Quindi io ho voluto anche dare l'idea di una narrazione che fosse una narrazione sociale, ecco, un romanzo sociale, un romanzo che riguardava un po' la nostra vita, per usare una parola un po' forse enfatica, una vita nazionale, una storia nazionale del secondo dopoguerra.
Ecco, in più di un punto nel romanzo tu parli della voce di tuo fratello come di una voce persistente, non un'ossessione, però insomma qualcosa che ti è venuta a cercare per tanto tempo. Aver scritto questo romanzo ti ha aiutato a anche rappacificarti con questa voce?
Direi il contrario. Quando mi sono rappacificato con questa voce ho cominciato a scrivere il libro. Certo, poi un romanzo può anche funzionare in termini terapeutici o comunque può anche aiutare la scrittura, no? Può anche aiutare a stabilizzare alcuni sentimenti e a trovare un equilibrio, però prima viene, per me è venuta la pacificazione, ecco, un equilibrio. Il romanzo, questo mio romanzo, richiedeva per essere scritto una forma di equilibrio proprio mentale e di forza quasi, che altrimenti non avrebbe impedito al libro di essere scritto e di essere fatto.
Grazie a Paolo Di Stefano, ora in libreria con il romanzo Noi, pubblicato da Bompiani. Grazie Paolo.
Grazie.
E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.